da Michela Daghini, benvenuti. Oggi incontriamo uno studioso profondo, colto e brillante. Le sue competenze spaziano in ambiti differenti. Classe 1973, è un filosofo, un teologo, esperto di etica, bioetica, tra le massime autorità in materia di intelligenza artificiale ed è un francescano del terzo ordine regolare. Ci avviciniamo alla ricorrenza che parla al cuore della nostra storia, della nostra spiritualità, l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che sarà celebrato nel 2026, ma già adesso nel mondo si moltiplicano le iniziative, le pubblicazioni per ricordare il messaggio di questo straordinario uomo di pace che con il suo Cantico delle Creature, scritto proprio 800 anni fa, ha saputo dare voce a una visione di fraternità, di rispetto per il creato e amore per ogni essere vivente. Il nostro ospite è Paolo Benanti, che ha fatto della povertà una scelta e il suo stile di vita. L'occasione anche per tornare a riflettere sul significato profondo della figura di Francesco oggi e sul senso del suo messaggio in un tempo segnato da crisi ambientali, da conflitti e da trasformazioni tecnologiche. Benvenuto Paolo Benanti, buongiorno.
Buongiorno e bentrovati.
E bentornato, perché Paolo Benanti è stato nostro gradito ospite più volte, padre Benanti anche con le tre case, e noi ricordiamo sempre con grande piacere i suoi interventi. Come sta? La troviamo a Roma?
Sì, in questo momento sono a Roma, di ritorno dagli Stati Uniti e in viaggio verso Tokyo, dove però non partirò prima di una decina di giorni, e quindi in questo tempo di transizione.
Un tempo di transizione. Cosa significa oggi dire sono un francescano, padre Paolo Benanti?
Significa tante cose. Probabilmente la cosa più fondamentale è quella di non avere un modello unico di essere un francescano, che è la stessa cosa che Francesco poi ha vissuto e voleva dai suoi frati. Dai suoi scritti noi abbiamo a un certo punto un passaggio in cui in una biografia qualcuno chiede a Francesco chi era il suo frate ideale. E lui inizia a citare una qualità di ciascuno in maniera diversa, a volte anche contraddittoria. E questo si è visto anche nella storia del francescanesimo, dove noi abbiamo santi che sono stati dichiarati santi per la loro radicale ed estrema non violenza, e altri che invece sono santi perché hanno aiutato con tutto il loro ingegno a, per esempio, difendere città facendo gli ingegneri e costruendo fortificazioni, o altri ancora che erano perfettamente semplici e non eruditi, e altri invece che sono stati grandi filosofi. Ecco, forse essere francescano è proprio questo, è affidarsi a questa fantasia e pluralità che il Signore ci dona e cercare di realizzarla nella propria vita.
Paolo Benanti, possiamo provare a richiamarla perché sentiamo davvero, davvero male, facciamo fatica un po' a capire. Facciamo un tentativo? La chiamiamo di nuovo
Facciamo un tentativo, va
per
bene, va
vedere
bene.
se la linea ci aiuta. Grazie, grazie. sfumiamo i meravigliosi Maroon 5 perché proviamo ad incontrare Paolo Benanti, vediamo se ora va meglio. Padre Benanti, ci sente?
Io adesso vi sento, speriamo che
Ecco.
vada meglio.
Molto meglio, molto meglio. Posso chiederle di nuovo di raccontarci cosa significa oggi dire sono un francescano?
Dunque, significa in qualche misura ripercorrere quella che era la scia del fondatore, il quale fondatore però non ci ha dato un modello o una via per essere tali, ma ha proprio fatto della pluralità e del seguire quello che è la natura e la vocazione di ciascuno, la natura del francescanesimo. Per cui noi abbiamo tanti frati santi che sono diventati tali, una radicale non violenza e un rifiuto di qualsiasi forma di potere, e altri che invece che sono tanti anche perché hanno aiutato, ad esempio, tante città a difendersi dagli attacchi nemici facendo gli ingegneri, costruendo le mura. Abbiamo frati totalmente semplici e illetterati, e abbiamo frati che sono stati grandi professori universitari o grandi teologi o filosofi. È proprio questa pluralità che di fatto è la scia del poverello, che significava seguire quello che il Signore ha fatto di ciascuno di noi e cercare di realizzarlo nella migliore maniera possibile.
Paolo Benanti, la sua scelta di vita parla evidentemente di un'adesione profonda alla figura di Francesco. Con quale sguardo umano e spirituale si è avvicinato a questo santo e quando?
Beh, dunque, per me è una cosa del secolo scorso, possiamo dire ormai, anche perché è del 1999, ormai è secolare. Questa è stata una cosa che è successa nella mia vita. Io all'epoca ero fidanzato, pensavo a tutt'altro, e poi invece c'è stato questo incontro con questi frati, con questa spiritualità, con questo modo semplice ma profondissimo di potersi alzare ogni mattina e cercare di fare fino in fondo quello che il Signore ci mette davanti, quelle che sono le occasioni, questa forma di spiritualità aperta alla storia e alle sue sfide. Che nel mio caso poi è diventata anche la libertà di approfondire temi apparentemente strani come l'intelligenza artificiale o le tecnologie.
Sì, c'è davvero anche moltissimo spazio per lo studio nella sua vita. C'è stato un gesto, una parola, un incontro, un istante che ha segnato questa consapevolezza dopo questo incontro con i francescani?
Beh, sì, direi che è stata la prima esperienza, diciamo, di vita fraterna, dove come ragazzo ospite ho speso un mese all'interno di uno dei nostri conventi, e lì qualcosa si è acceso, lì quel silenzio, il lavoro manuale, la meditazione nella cappella e tutta una serie di altre cose sono veramente diventate il segno, sono state il segno che ancora mi porto dentro di quel desiderio di vivere in quella maniera e non in altra, ecco.
Quanti anni aveva nel 99?
Ce ne avevo 24, 25.
E l'obbedienza, la povertà, la fraternità, come si vivono questi voti nel mondo contemporaneo così distante dalla semplicità evangelica di Francesco?
Ma allora, innanzitutto è una cosa che va capita bene, perché i voti potrebbero essere capiti come una privazione, no? Tre no alla vita, ma se questo fosse un no alla vita, allora non sarebbe un qualcosa che si può desiderare. Di fatto è come quando noi guidiamo per strada e a un certo punto abbiamo davanti a noi una meta, per cui se da Lugano vogliamo andare a Losanna, vogliamo andare a Bellinzona, vogliamo andare da un'altra parte, a un certo punto dovremmo girare a sinistra piuttosto che a destra. Ecco, i voti sono un po' come questo cartello, questa indicazione, si va in quella direzione. Non è un rinunciare a cose, ma è un aver scelto quello che uno vuole essere, vuole fare, vuole avere e lasciare il resto. È una sorta di senso unico, di cartello di senso unico che mettiamo nella nostra vita dopo aver intuito, desiderato e scoperto qual è la meta.
Non volevo assolutamente mettere in dubbio il fatto che sia una scelta, molto positiva e diciamo, non una scelta di rinunce. Pensavo al contrasto con la società che viviamo, ecco, che
Sì,
purtroppo
no,
si
questo
è
era
allontanata
semplicemente
molto.
per.
quindi non è faticoso comunque conciliare.
Ci sono anche matrimoni che sono molto faticosi, voglio dire, la coesistenza non è mai una cosa semplice. Poi una coesistenza tra uomini con tanto testosterone, in cui a volte la mattina ti alzi e più che con fratelli magari vedi degli orsi polari, però questa è un'altra questione, no? È chiaro che ci sono le tensioni tra persona e comunità, come ci sono in tutte le situazioni, compresi i luoghi di lavoro.
Certo.
Però quello che è vero è che, essendo più o meno tutti orientati a questa e avendo fatto tutti questa esperienza, c'è un livello di dialogo che ci si mette davanti, rispetto al quale ci si confronta, per cui a un certo punto si riesce a intuire qual è il limite, o qual è l'accordo, o qual è la modalità, pur nei caratteri diversi, nelle storie diverse e quant'altro. Allora, questa condizione è una condizione che, se vogliamo, è la base, è quell'esperienza fondamentale di Francesco, dell'esperienza della fraternità, dove la fraternità non è un istinto, ma è una meta, è una conquista. Non sottovalutiamo mai Francesco con le sue fortissime contraddizioni. Lui è l'uomo della fraternità, è l'uomo della pace, ma è l'uomo che ha visto poi, se vi ricordate il racconto Perfetta Letizia, la sua comunità a dirgli: ma chi sei, non ti conosciamo. Quindi la fraternità che lui sogna e che lui chiede è una fraternità da costruire, non è un paradiso che già c'è. È l'uomo che, anche se mi consentite il tema, ha litigato con Dio, dove le stimmate sono alla fine il segno di questa pace, di questa sua certezza di dover essere salvato. E quindi è un uomo veramente poliedrico, un uomo complesso, un uomo che ancora oggi affascina proprio per questa sua pluralità di carattere.
Affascina moltissimo. E nel Cantico delle Creature Francesco include gli animali nel suo inno, è legato anche agli animali, anche nel nostro immaginario, no? E anche per i bambini. Francesco non solo ama gli animali, ma li include nella sua comunità spirituale. Che cosa ci dice sul suo rapporto con la creazione questo, e sulla sua visione di compassione e di unione fra tutti i viventi, tutte le forme di vita? Paolo Benanti.
Allora, questo è, diciamo, una delle cose che si presta tanto poi a Francesco e ai suoi scritti, perché l'ho scritto il Cantico, quello che noi chiamiamo il Cantico delle Creature, che in realtà ha come titolo il Cantico di Frate Sole, è una cosa che oggi a noi parla tanto, di un'armonia rotta e interrotta tra noi e la creazione, tra noi e la natura, di un equilibrio che non c'è più. È vero, parla di un equilibrio rotto, ma il motivo per cui Francesco l'ha scritto è un motivo di equilibrio umano, perché all'epoca c'era un conflitto in questa Italia medievale tra l'imperatore o i rappresentanti dell'imperatore e i rappresentanti del Papa, in particolare tra il potestà e il vescovo di Assisi. E il Cantico di Frate Sole è un invito a ristabilire l'equilibrio e ristabilire la pace. Ma è così ricco e si fonda su questa esperienza così profonda di contemplazione della realtà e della natura, che parla anche di quell'equilibrio, di quell'armonia, di quella bellezza che è la creazione, che ci chiama ad essere specchio di quella bellezza stessa. E quindi un Francesco medievale, che chiaramente non ha una natura idilliaca come la possiamo vivere noi, penso ai bellissimi panorami anche della Svizzera, dove tutta la tecnica dell'uomo è riuscito a rendere la natura quel contorno che di fatto ci parla di pace e di tranquillità, ma è anche un uomo medievale che conosce le asperità, i freddi e quanto il corpo umano può far fatica a vivere in quella maniera, ma nonostante questo riesce a cogliere qualcosa di più, riesce a cogliere che tutto questo parla di un qualcuno che ci dà questo non come destino, non come fatica, non come nemico, ma come dono, per parlarci di quella che è la sua armonia, di quella che è il suo desiderio di comunione con gli uomini. È un Francesco mistico, è un Francesco che si lascia intuire e si lascia ascoltare e contemplare. Leggere il Cantico di Frate Sole nei boschi sopra Assisi del Monte Subasio, ecco, è un'esperienza di contesto e testo che apre il contenuto di tutto questo e lo rende veramente parlante a ogni uomo in ogni stagione. Lo vediamo adesso con l'attenzione con cui guardiamo a questo testo, noi che sappiamo che l'armonia non è più solo tra gli uomini il problema, anche se diventa molto attuale in eccolo di scenari di guerra, ma anche tra noi e il creato. Ecco, quando Albert Schweitzer parlava di fatto di una cura della natura, di una cura di ciò che esiste, folgorato anche dalle contemplazioni di quei grandi panorami della Svizzera, lo fa e ricalca in certi versi alcuni dei passaggi che sono al Cantico delle Creature di San Francesco. Quindi Francesco non solo ci trasmette nei suoi scritti un'esperienza di Dio, ma ci trasmette anche un'esperienza di umano, di uomo profondo che appartiene a ogni umano, credente o meno, che si apra veramente a voler vivere fino in fondo che cosa significa essere uomini e donne.
Infatti lei ha parlato di un Francesco mistico. Francesco parla con Dio, ma anche con gli animali, con il vento, con il fuoco. È quasi una mistica cosmica che supera i confini della religione, che raggiunge tutti.
Assolutamente. E la cosa che a me ha sempre colpito è che per i buddisti Francesco è il primo reincarnato dell'Occidente. Questo è interessante perché loro vedono nell'esperienza di Francesco qualcosa che risuona ed è capace di risuonare anche in maniera molto profonda con l'esperienza che loro hanno nella loro interpretazione religiosa, con un'esperienza che viene completamente da un'altra parte del mondo, proprio letteralmente. E quindi Francesco come fratello universale, perché fratello dell'umano, è qualcosa che forse possiamo riscoprire in questo scenario, perché ci dà e ci dice qualcosa che a noi forse manca, che è la capacità di essere insieme con gli altri in una maniera che è una maniera di coesistenza. Oggi la sfida della coesistenza non è solo tra culture e tra popoli o tra viventi e non viventi sul pianeta, quindi penso alla cura dell'ambiente, ma è una sfida che tocca, ahimè, radicalmente anche la coesistenza con le macchine. E quel parlare col lupo forse oggi potrebbe diventare figurativamente anche la capacità di parlare con un algoritmo che vorrebbe semplicemente sfruttarci.
È una bellissima interpretazione, decisamente nuova e rivoluzionaria questa. Beh, ci dica di più, Paolo Benanti.
Speriamo non eretica, ecco, no, lascia fare questa battuta. No, al di là delle battute, Francesco è anche colui che va dal sultano, cioè dal completamente diverso, da quello che per tanti era un nemico con cui si potevano fare solo crociate. Ecco, Francesco è l'uomo dell'incontro, del dialogo, dei ponti possibili. E questo è un po' uno spirito francescano che dovremmo poter mantenere. E questo inevitabilmente ha toccato un paese come l'Italia e tocca un paese come la Svizzera. La Svizzera, se ci pensiamo, è il tempio della coesistenza. La Costituzione svizzera è un esempio di tutto questo. È un territorio in cui lingue diverse, esperienze diverse e matrici diverse coesistono in un'unità nazionale che è unica. La Svizzera è francescana non meno dell'Italia, con le tante diverse città, le tante diverse culture, le tante diverse cose, hanno fatto cammini di coesistenza non sempre facili, non sempre semplicissimi, ma che ci dicono che insieme si può stare, che c'è uno spazio per una coesistenza umana, che è questo il disegno di Dio, e se ci impegniamo questa può essere anche la realtà degli uomini.
L'incontro con il sultano che lei menzionava è considerato forse il primo gesto, il più significativo, il primo tentativo di dialogo interreligioso. Ce lo ricorda quel momento, l'incontro di Francesco con il sultano?
Sì, abbiamo nelle fonti questo Francesco che va oltre i confini del mondo conosciuto, che quindi in quel momento era per i medievali l'esperienza di un mare che era completamente diverso. Non ci scordiamo che per i romani il Mediterraneo era il mare nostrum, il lago di casa. E poi improvvisamente con il Medioevo diventa Mediterraneo, cioè qualcosa che sta tra due terre assolutamente diverse. E in un periodo storico in cui si iniziavano a creare, preparare e a giustificare quelli che poi sarebbero state le spinte delle crociate, e non ci scordiamo che grazie anche agli interessi politici alcune delle crociate di fatto furono semplicemente dei saccheggi da parte di alcuni signori dell'Europa dell'epoca, ecco, Francesco va e va per incontrare, va per dialogare, viene messo alla prova come un nemico dal sultano, ma lui riesce a mostrarsi come il possibile fratello. È è fratello del lupo a Gubbio, è fratello del sultano in questo viaggio in Terra Santa, e quella sarà la sua missione più difficile, il fratello degli altri frati, che riesce a trasformare in una società litigiosa e problematica come quella medievale un gruppo di uomini in un gruppo che coesiste e convive col nome di fratelli minori. E la stessa cosa infiamma anche le donne, perché poi Chiara darà luogo all'ordine delle sorelle povere di San Francesco, che noi conosciamo come Clarisse.
Infatti la comunità francescana accoglieva uomini e donne in un tempo in cui le strutture religiose erano rigidamente separate. Quanto è stato rivoluzionario questo gesto? Non l'unico, anche questo in fondo di dialogo con il sultano lo è stato, così come in fondo il trattamento che riservava uomini e donne, poveri e potenti, in un medioevo diciamo rigidamente gerarchico, quest'idea di uguaglianza aveva qualcosa di rivoluzionario, quest'idea di uguaglianza davanti a Dio.
Allora, me lo faccia dire con una battuta. Lui ci voleva che noi ci chiamassimo fratelli minori, perché all'epoca c'erano due classi all'interno delle città medievali, i maiores che avevano dei diritti e i minores che erano esclusi, e lui si è fatto fratello degli esclusi. Noi invece ci chiamiamo francescani, e mentre lui riusciva a fare questi gesti profetici, noi magari non sempre ci riusciamo. Ecco, pure con le povere dame, le Clarisse, lì l'ordine ha un po' fatto fatica, perché all'inizio c'era questa coesistenza, i frati mendicavano pure per le sorelle. E poi passato Francesco, ecco, noi non è che siamo stati bravissimi, e le Clarisse hanno dovuto trovare una loro sistemazione autonoma, che però attenzione non è una cosa punitiva, perché nel Medioevo erano un ordine che gestiva solo la propria esistenza, cioè donne che avevano avuto trovato, grazie all'esperienza di Francesco e Chiara, una posizione di autonomia e indipendenza in una società che non lo immaginava neanche tutto questo. E quindi questo è l'esempio di quello che cos'è stato Francesco e il francescanesimo, cioè una fiammata che ha iniettato all'interno della società dei processi di cambiamento, che ha aperto spazi che prima non c'erano, e quindi la dimostrazione che la spiritualità, cioè questa darsi o accendersi all'interno del cuore di ciascuno di noi di un qualcosa di diverso, che non è detto che sia per forza religioso, non è però qualcosa di astratto e fuori dalla realtà, ma è anzi qualcosa che parte dalla realtà e trasforma la realtà. Ecco, la spiritualità che Francesco ci lascia per i nostri tempi è proprio una spiritualità che non è disincarnata, ma anzi al contrario è una spiritualità che sa cambiare la realtà.
Infatti la sua è una spiritualità profondamente incarnata, e lui parla anche di fratello corpo, non ha una visione negativa della corporeità, quindi rifiutando l'ascetismo, diciamo, punitivo della tradizione ascetica medievale, anche qui rivoluzionario in fondo, o no, Paolo Benanti?
Sì, con una radicale e profonda umanità. Abbiamo nelle fonti un momento in cui i frati facevano digiuno e lui sente di notte un confratello che si lamenta perché ha fame e non riesce a dormire. Improvvisamente sveglia tutti, fa apparecchiare, fa mangiare. In un medioevo che si in qualche misura polarizzava tra carnevale e quaresima, ecco, lui non ha rinunciato né al carnevale né alla quaresima, ma li ha messi in un ordine che è l'ordine appunto di seguire questa, con gioia, questa via che il Signore gli arriva davanti. Era un uomo assolutamente austero, ma era un uomo anche che non mortificava, non pensava che il corpo fosse sbagliato. In punto di morte lui chiede a Donna Pica che gli vengano portati quei dolcetti a Jacopo dei Sette Soli, nobildonna romana, che gli venissero portati quei dolcetti al mosto d'uva che a lui piacevano tanto. Quindi è veramente la figura dell'uomo che emerge dal Medioevo. Un Medioevo che a volte noi teatralizziamo in modalità e rappresentazioni o troppo cupe come quelle dei millenaristi o di coloro che temono la fine del mondo, o troppe gioiose come se fossero carnascialesche feste senza fine. Un periodo complesso, un periodo che ha saputo trasmettere una civiltà nonostante il crollo del potere, nonostante tutta una serie di questioni che stavano accadendo, è un secolo che ha conosciuto anche delle vette di luce inspiegabili, non solo umane come Francesco e Chiara, ma anche in alcune opere d'arte che noi ereditiamo e cattedrali che ereditiamo del Medioevo, che ci dicono che non lo possiamo chiamare come secolo buio, ma è un secolo di una profonda riflessione dell'umano su se stesso.
È vero. E tornando a Francesco, che lei conosce molto bene, ci sono degli aspetti poco noti o comunque poco frequentati della narrazione che abbiamo di questo santo straordinario?
Ma allora, noi dobbiamo dire questo, che su Francesco c'è stata una grandissima riscoperta nell'Ottocento. Perché? Perché con Francesco ancora vivo noi avevamo 5.000 uomini in Europa che erano francescani, una cosa incredibile. E morto Francesco il problema, il tema dell'ordine era come tenerli tutti insieme. E per questo sono state fatte varie opzioni, e una di queste opzioni è stata quella di distruggere tutte le diverse biografie e lasciare solo una biografia ufficiale, che è la biografia che si è tramandata nei secoli. Nell'Ottocento, con l'emergere degli studi storici e storiografici, cercando nelle biblioteche dei monaci, che ovviamente non avevano obbedito ai comandi dei superiori francescani, sono state riscoperte tante altre biografie. E quindi la prima vita di Tommaso da Celano, la seconda vita di Tommaso da Celano, Leggenda dei tre compagni, e si è iniziato a ricostruire questo puzzle policromatico e plurale di quest'uomo che veramente era complesso e quindi non riducibile a una sola figura, a un solo elemento. E questo che cosa ci ha portato a scoprire? Ci ha portato a scoprire, per esempio, un Francesco inedito rispetto a tutta una serie di elementi con cui lo avevamo tramandato per secoli, per cui noi lo chiamiamo il poverello d'Assisi, lo chiamiamo Francesco il Semplice, ma ahimè questo è un frate che sapeva il provenzale, sapeva il latino e ha scritto i primi componimenti in italiano, quindi direi tutt'altro che un illetterato, perché pregava il breviario, scrive la benedizione a Frate Leone, quindi sa leggere e scrivere, che è una cosa unica a quel tempo. Ecco, c'è tutto un Francesco fuori dagli stereotipi, che però è un Francesco storico che ancora ci stupisce per l'attualità e la contemporaneità delle cose che dice, delle cose che fa. Quindi un Francesco che si tuffa fino in fondo in tutte le conoscenze del suo tempo. È un Francesco che non ha paura di nascondere quelle crisi e quei dubbi che da uomo vive nelle scelte che ha fatto. Ci sono alcuni film, penso a quello della Cavani su Francesco, che fanno vedere, ristudiando tutte le fonti che sono emerse, anche questa sua forte, come dire, problematicità del Medioevo, da uomo medievale, dove il dubbio e l'angoscia sono anche cifre di tutti i giorni, in una società che faticava per vivere le questioni di tutti i giorni. C'è un Francesco, e che anche questo è profondamente nuovo, è un Francesco che fa atti che sono atti di religione ma profondamente politici. Ce lo siamo detti prima, in una società, quella medievale, che riconosce ai cittadini dei diritti, e questi sono i maiores, nobili e commercianti, ed esclude altri, ecco, lui politicamente fa quest'atto di protesta enorme e si fa fratello dei minori. Rinuncia ai beni quando se ne va dal padre, dice che la vita non è diventare nobili, contesta questa idea di traiettoria sociale predeterminata, ma la vita è essere quello che si è fino in fondo, e questo crea scandalo, questo crea controsenso, crea derisione, ma sarà la sua vita stessa e quello che si vede in lui che rende di fatto Francesco esempio e modello per ciascuno di noi che si trova a vivere quelle che sono le contraddizioni della storia, del tempo, della propria fragilità, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un Francesco tutto da scoprire. C'è un Francesco che a volte è più facile narrare come fiaba che non accostare come uomo, con i suoi dubbi e le sue perplessità. Ecco, la parte più forse scandalosa o sconosciuta di Francesco è il Francesco umano che emerge dai racconti dei suoi fratelli, penso alla Leggenda dei tre compagni, di chi si trova a fare delle scelte e non sa ancora quali saranno le conseguenze di quelle scelte.
Una delle scelte che fa, ne ha appena parlato, è quella di rinunciare ai beni, del padre. È una scelta ancora una volta rivoluzionaria, in fondo però, ci dice qualcosa che iniziamo a sentire, che in fondo, non possedere nulla è anche libertà. È libertà di poter scegliere e di non dover stare a vincoli. Penso alla scelta che sempre più persone fanno di lasciare tutto e cambiare vita, certo, potendolo fare con le condizioni che permettano comunque una sopravvivenza, ma è qualcosa che in fondo la società ci sta dicendo che può essere la via per tornare al centro di ciò che è la vita.
Sì, questa è anche una cosa che
Less is
affascina
more.
tanti, soprattutto, no? Sì, che interpreta anche tanto di quello che oggi è diventato non solo più un possesso, ma un consumo, e a volte un consumo senza fini. Quello che emerge dall'esperienza biografica di Francesco, in realtà, è che quello che lui contesta non è il possesso in quanto tale, ma è quella forma di possesso che di fatto era tipica del Medioevo, che si trasforma in potere. Cioè, quello che Francesco rifiuta non è i beni per sopravvivere, tant'è vero che poi li cerca nella forma dell'elemosina, nella forma dell'acquisizione di una serie di strumenti, di accettazioni di donazioni. Ma è quella forma tutta medievale di questa nuova classe borghese che stava nascendo, che fa del possesso materiale, il potere sugli altri. Ecco, l'esperienza francescana, l'esperienza di Francesco è proprio un'esperienza di rinuncia al potere, che si trasforma poi, o si può vedere poi nei fatti, come un'esperienza di felicità. Quindi quella lotta per il potere come non giustificata da quelle che sono poi oggettivamente le condizioni o le esperienze di vita dall'epoca. Questo è rivoluzionario ancora oggi, perché ancora oggi noi cerchiamo potere su noi e sugli altri, vogliamo controllo. E questa esperienza di Francesco, secondo me, parla ancora tanto alle ansietà e alle insofferenze e alle infelicità dei nostri contemporanei. È per questo che ancora oggi c'è chi desidera esperienze di questo tipo, magari non gli dà il nome di esperienza francescana, ma nei cuori dei nostri contemporanei si intravede delle forme di malessere che sono legate a forme squilibrate di potere o di richiesta di potere sugli altri o sulle cose.
C'è una frase, una citazione, un pensiero, una preghiera di San Francesco che lei conserva con particolare cura e che magari o un gesto che lei ricorda nei momenti magari più bui.
E dunque c'è questa cosa intimissima che Francesco fa tutte le volte che entra in una chiesa, che è inginocchiarsi e dire ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le chiese del mondo intero perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ecco, questa frase è in realtà tutto lo spossesso di sé di Francesco, tutta la sua esperienza, tutto l'aprirsi a quell'esperienza mistica e di contemplazione che caratterizza l'esperienza dei francescani. Se qualcuno avrà la fortuna di poter andare in posti come San Damiano, nella semplicità di quelle mura, nello spoglio bianco di quella roccia, e potrà dire queste parole, vedrà e sentirà che c'è un qualcosa che ha il sapore della pace, il sapore della gioia, il sapore della tranquillità. Ecco, queste sono le parole che a me danno tutto questo, anche nei momenti magari in cui non è facile percepirlo, non è facile sperimentarlo sulla propria vita.
Le faccio questa domanda a Paolo Benanti che le viene sempre rivolta, gliel'ho rivolta anch'io in più occasioni, ma ci dà sempre anche modo di conoscerla e dà modo di conoscerla anche a chi magari finora non l'ha incontrata, come concilia il suo animo francescano con le sue competenze ipertecnologiche, ma soprattutto con i suoi incarichi che prevedono anche un'esposizione mediatica, un rapporto forte con le istituzioni, insomma, un incarico importante.
Ma guardi, questa è una cosa che poi ce lo siamo detti anche più volte, appartiene proprio all'esperienza francescana. Io non sono neanche il primo della storia dei francescani che si occupa di tutto questo. C'è un confratello del 1200 che si chiama Raimondo Lullo, che ha scritto un'opera che si chiama Ars Magna, in cui cercava di poter identificare le verità facendo una combinazione di parole. Quell'opera è stata letta poi da Leibniz, che ne ha fatto il cuore della sua logica, e la logica di Leibniz è quella che sta alla base del calcolatore dell'informatica. Quindi è l'esperienza di Francesco. Francesco sta in mezzo alla piazza di Assisi, cioè sta in mezzo alla società, non siamo monaci che vanno nell'abbazia, vanno fuori, si sottraggono a quello che vedevano che essere un mondo decadente dei secoli precedenti, perché c'era stato il crollo dell'impero romano. La piazza, la città, è il luogo delle relazioni, è il luogo dove siamo chiamati a avere relatività, cioè dove siamo chiamati a dire che insieme si può stare e si può stare in una maniera diversa. Questo significa partecipare a tutto ciò che è la scienza, la comprensione dell'epoca. Noi abbiamo frati che di fatto sono stati botanici, sono stati filosofi, hanno vissuto le sfide del loro tempo. Come e perché? Questa è l'esperienza di Francesco col presepe, dove l'idea di un Dio che sceglie la storia dell'uomo e si fa parte della storia dell'uomo è quello che ci spinge a stare nella storia dell'uomo e non fuori dalla storia dell'uomo. Quindi, nel mio piccolo, mi sento di continuare questa esperienza, che è un'esperienza di quest'uomo del Medioevo e di alcuni fratelli, che ancora continua oggi, ancora affascina e ancora ci interroga su che cosa veramente vale la pena di fare nella nostra vita.
Certo, e Paolo Benanti nel suo cristianesimo, in quello di Francesco, c'è spazio anche per la gioia, per la danza, per il canto. Nella regola invita i frati anche a essere allegri, soprattutto con i poveri e con i più poveri. È una spiritualità che sorprende. Vi ritrovate come comunità, come vita comunitaria in questo spirito? Che spazio c'è per quale tipo di gioia? Ognuno ha la sua gioia, ma insomma.
Sì, no, ma c'è anche questa dinamica poi molto di coesistenza gioiosa che passa dalle piccole cose, ad esempio il piacere, magari quando c'è qualche occasione di cucinare assieme, di fare cose che sono prelibate, di cucinare o fare piatti vari e cose insieme, o cantare insieme, o dire insieme la bellezza e la sorpresa di essersi scoperti semplici ma felici. O anche nel lavorare insieme in alcuni progetti. Per esempio, negli ultimi anni insieme abbiamo deciso di fare una cosa per aiutare una comunità di giovani che sta vicino a noi in una zona molto povera e problematica di Roma, che è quella di mettere in piedi un birrificio artigianale. E insieme i frati lavorano, adesso lavorano i frati insieme ai ragazzi. E lavoriamo con quello spirito di gioia e di spensieratezza, che è un po' lo spirito di Francesco, che ci raccontano le fonti, camminava per la città, prendeva due bastoncini, faceva finta che fosse un violino e cantava e canticchiava. Ecco, questo lieta esperienza nelle cose di tutti i giorni è un po' quello che caratterizza questa impronta un po', no? Di francescani nell'approcciarci alle difficoltà di tutti i giorni.
E c'è tanta condivisione anche.
Ci proviamo, ma non ci scordiamo per evitare come dire, di mitizzarci troppo, che anche noi viviamo i rischi di quella che era la comunità di Francesco, cioè di essere fraternità solo sulla carta. Quindi è un processo mai concluso, un processo sempre in divenire, un processo sempre che richiede un lavoro su se stessi e un lavoro sugli altri per poter essere quei fratelli che vogliamo essere. Ecco, la fraternità è un compito più che un dono, essendo un compito. È una responsabilità, parte dal singolo, parte da noi, parte dal saper integrare chi magari non riesce in quel momento e anche a saper riconoscere i nostri limiti, cioè non può essere una prigione per cui siamo tutti dentro obbligati a stare. A volte ci sta anche questa arrendersi al fatto che non tutti siamo fatti per stare insieme nello stesso modo.
Non siamo
Umana, una
perfetti,
storia umana.
esatto.
Meno male, meno male. Meno male, perché così c'è spazio pure per la mia imperfezione, perché sennò se fossi stato una comunità di perfetti, sarei dovuto essere quello che magari non riuscivo ad essere.
Siamo solo umani. Padre Benanti, mi permetto di condividere con lei alcuni messaggi che ci sono arrivati. Uno ci dice: ma cosa ci impedisce oggi di vivere nello spirito della fratellanza? Mi riferisco qui alla perdita dell'inibizione nel fare pubblicamente discorsi d'odio anche da parte di leader mondiali e a volte fatti con il pretesto della libertà di espressione. E poi ancora un altro messaggio ci dice: io sono stata ad Assisi, è magica, ha un'atmosfera santa. Le chiedo un commento su questi due messaggi, Paolo Benanti.
Sul primo noi dobbiamo riconoscere che c'è una parte della nostra umanità che di fatto ha bisogno di altro, di costruire in qualche misura il nemico per sapere chi è l'amico. È un meccanismo di difesa, ma che crea di fatto dei nemici. Che cosa abbiamo bisogno per vivere una fraternità universale? Smetterla di costruire o di cercare il nemico. E siamo bravissimi a dipingere l'altro, il diverso, come qualcuno che è da temere, come qualcuno che di fatto è nemico della nostra sopravvivenza. E quindi dobbiamo fare quello che Papa Leone ha detto con delle parole che veramente sono, secondo me, folgoranti. Bisogna disarmare il nostro linguaggio. Ecco, non è solo una questione di armare i nostri confini, riarmare le nostre nazioni, ma è proprio di disarmare il linguaggio, cioè disarmare quello strumento che utilizziamo per costruire la realtà. Abbiamo parlato di questo una volta in una trasmissione, parlando di un mio libro, eravamo sull'altra trasmissione, e con Armando Massirenti eravamo lì a voi, e mi ricordo ancora bellissima quell'esperienza, ed è emerso questo, che le parole sono quell'artefatto tecnologico che noi utilizziamo per mappare la realtà.
È vero.
Per trasformare la realtà che c'è in un mondo che noi conosciamo. Però se lo conosciamo come fatto di leoni, nemici, pericoli e cattivi, ecco, abbiamo tolto la possibilità di questa pace. Abbiamo parlato prima del cantico di Frate Sole, chiamare fratello e sorella. Tutto ciò che c'è è disarmare il linguaggio, è andare in questa direzione. A volte è difficile, a volte ci spaventa, spesso siamo chiamati a fare i conti con le nostre paure. È un cammino come il cammino di Francesco. Per quanto riguarda Assisi, poi io sono di parte, quindi non posso che dire che sia bellissimo.
Paolo Benanti, oggi che stiamo distruggendo la creazione mentre Francesco la celebrava con gratitudine e rispetto, che cosa ci insegna oggi il suo sguardo sul mondo naturale?
Ci insegna una cosa che prima dell'azione è la contemplazione. Noi abbiamo forse negli ultimi 2-3 secoli spinto di più anche per bisogni di sopravvivere, cioè abbiamo allungato tantissimo la nostra capacità di sopravvivenza, la capacità di fare più che la capacità di contemplare e guardare. Un Francesco che camminava, c'è questa statua bellissima che ripropone questo episodio, c'era questo Francesco sopra le carceri, sopra Assisi, è in bronzo, è seduto, sdraiato, e vicino a lui ci sono due frati, c'è Frate Leone e Fra Giovanni il Semplice. Leone lì con le mani, un bastoncino e dei sassolini, che cerca di ricostruire il grande carro e la stella polare, calcolando la distanza tra il carro e la stella polare per trovarla d'occhio. Ed è l'anima, diciamo, dei francescani che guardano la natura, contano la natura, capiscono la natura, sono nel ramo filosofico e scientifico. Giovanni il Semplice è lì che cerca di imitare un pochino Leone, cercando di capire quello che fa. E altre cose, che l'anima più semplice, ingenua e gioiosa di Francescani. E Francesco è sdraiato sull'erba che guarda le stelle. Ecco, Francesco contempla, Francesco fa uno spazio, che però è uno spazio che riempie il cuore, che non ha uno scopo, ma è pieno di senso. Ecco, io posso avere una zappa che serve a zappare e a sfamare me e i miei vicini, ma posso avere un fiore, regalare un fiore che non ha nessunissimo scopo, ma è pieno di senso. E Francesco ci dice questo: cercate il senso e poi ne verranno gli scopi adeguati.
Bello questo. E la sua contemplazione anche degli animali, degli uccelli, lui amava molto gli uccelli, ma poi ce ne sono tanti altri nella sua narrazione. Cosa significa e cosa ci lascia oggi, in cui sempre sembriamo trascurare questo aspetto di chi condivide il pianeta con noi?
Beh, dunque, allora io non voglio fare il dissacratore, ma dobbiamo anche riconoscere che chi scrive le biografie di Francesco non è Francesco con il suo carisma. E a volte per parlare dei fatti della contemporaneità ha un po' di bisogni di metaforizzare. Il lupo di Gubbio, probabilmente più che un lupo, era un criminale chiamato il lupo per la sua ferocia. E gli uccelli, tutti diversi e vestiti diversi, è evidente che sono la metafora dei frati. Lui a Piandarca raduna e gli dice: Signore, siamo tanti, siamo diversi, cerchiamo di stare insieme. Ma questo non vuol dire che non è vero questa dinamica con la natura, questa semplicità, però è più complesso. Ricordiamoci che all'epoca di Francesco il problema era maggiormente la coesistenza degli uomini, era un medioevo belligerante, più che una coesistenza semplicemente con la natura. Però è anche figura di un'armonia possibile con il creato, dove l'uomo può non farsi cacciatore, dove l'uomo può non cercare prede, né di in qualche misura togliere alla natura quella della sua dignità, quella della sua realtà, quella della sua bellezza.
Ecco, per chiudere, Paolo Benanti, in questi ultimi minuti c'è l'aspetto appunto legato alla figura di Francesco o c'è quello legato alle nuove tecnologie? Poi lei ci ha detto, in fondo fanno tutti parte di un'unica visione. E come massimo, una delle massime autorità in ambito di nuove tecnologie, lei è più un utente appassionato, entusiasta o più critico?
Ma diciamo che io assomiglio di più a Frate Leone che non a Giovanni il Semplice. E quindi da una parte c'è, come dire, lo stupore di vedere questi sistemi sempre più potenti ed efficaci, dall'altra c'è questa dinamica che forse è profondamente francescana di cercare di decodificare come questi possono diventare strumenti di potere su altri o su altro. E quindi forse oggi la povertà francescana è quella cosa che ci chiede nei confronti della tecnologia di farne strumento di pace e non di guerra, di farne strumento di coesistenza e non strumento di dominio, magari subdolo e nascosto. Parole che forse suonano male ad alcuni potenti, ma parole che mi sento con tanta libertà di poter dire nella scia di Francesco, della sua esperienza che abbiamo cercato di raccontare fino adesso.
E a quali aspetti, qual è la sfida più importante che ci aspetta nel gestire le nuove tecnologie per il futuro, ma anche già adesso, Paolo Benanti?
Stiamo vedendo che queste sono tecnologie, innanzitutto, che utilizzano tante risorse. Una delle risorse di cui sono più, come dire, affamate è l'energia elettrica. E noi sappiamo che le nostre comunità vivono e coesistono grazie anche a delle infrastrutture elettriche che cercano di dare a tutti quello di cui hanno bisogno. È chiaro che se entriamo in competizione con le grandi aziende americane che possono pagare tanto per acquistare la nostra energia, c'è un rischio che le famiglie e le industrie, anche gli ospedali, magari si trovino in difficoltà rispetto a questo. E allora questo ci chiede una nuova giustizia, ci chiede di stare con gli ultimi e con i più fragili per evitare di escluderli e creare una società di chi ha e ha tanto e che saranno pochissimi e i tanti che avranno poco. Ecco, questo è qualcosa che ci chiede di agire. Questo è un pericolo che non è legato direttamente alla macchina, ma connesso a quello che serve per far andare la macchina. E insieme a questo c'è la capacità di manipolare le persone, le loro opinioni e quelle che sono la loro capacità di percepire la realtà, cioè di avere delle macchine che sono molto più bravi di noi nel costruire il nemico e non contribuire a creare quella fratellanza e pace universale che in realtà è quello che ci serve.
Lei da anni ha coniato il termine algoretica e quindi suggerendo una particolare attenzione a un'etica dell'algoritmo perché possa essere appunto al servizio dell'umanità nel migliore dei modi senza mettere da parte nessuno. Questa sfida importante diventa sempre più urgente o è comunque una sfida in parte già sotto controllo?
No, è una sfida fondamentale. È una sfida fondamentale perché di fatto la macchina è una macchina che va sempre più veloce e sempre più potente e abbiamo bisogno di guardrail sempre più efficaci. L'algoretica è una richiesta di guardrail all'autonomia della macchina. Si tratta quindi di creare insieme questo nuovo codice della strada, se mi permettete di usare questa metafora, che sia adeguata alle macchine che sono per strada. E l'abbiamo iniziato a fare, ma le nuove macchine ci chiedono nuove regole.
Le chiedo un'ultima cosa in questi proprio due, ultimi 2 minuti. Paolo Benanti, qualcuno ha parlato di una rivoluzione mai vista prima per il 2027 per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, qualcosa che stravolgerà completamente anche il nostro modo, di vivere con l'intelligenza artificiale. Possiamo stare tranquilli o dobbiamo prepararci davvero a un grandissimo cambiamento, a stravolgere le nostre vite, la nostra società?
Ma allora io direi cum grano salis, nel senso che questa è comunque una cosa in cui c'è tanto marketing e creare l'hype, creare l'attesa aiuta anche chi ci vuole vendere soluzioni. Chiaro, potremmo avere delle rivoluzioni di magnitudine elevata per quelle che sono le capacità della macchina, ma non dobbiamo viverla né come un'attesa spasmodica di qualcosa che è un destino che avverrà per forza, né come qualcosa che sistematicamente quindi ci toglierà il controllo su quello che accade. La sfida va avanti, ma continuiamo a giocare la partita.
Una frase di Francesco per salutarci.
Beh, non posso che chiudere con pace e bene, che è il saluto che racchiude tutta la sua esperienza, che è questo augurio di pienezza e di felicità che lui rivolge a tutti indistintamente e che penso sia quello che noi oggi è il migliore augurio che ci possiamo fare, che ci sia una felicità e che ci sia una pienezza per ciascuno di noi e che questo possa essere la cifra del nostro oggi e del nostro domani.
Grazie di cuore Paolo Benanti, è stato un piacere trascorrere questa ora
Grazie a
assieme.
voi. Grazie
Grazie a Paolo
a voi come
Benanti.
sempre, mi spiace per la scarsa connessione di prima, ma ci arrendiamo alla realtà.
Ci arrendiamo alla realtà e lo ricordo Paolo Benanti, filosofo, teologo, esperto di etica e bioetica tra le massime autorità in materia di intelligenza artificiale e francescano del terzo ordine regolare. Ancora grazie, ricordo che potete riascoltare questa chiacchierata, questa intervista sulle nostre pagine RSI, sempre disponibile in streaming e in podcast. Ancora grazie da Michela Daghini, un saluto.